Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio TNA. Stiamo per presentarvi Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del comprensorio ternano in un programma prodotto da Radio TNA Terni.
Bentornati all'appuntamento con il Notes, adesso in onda, in studio come ogni settimana Arnaldo Casali, che oggi ha un ospite che lascio a lui presentare. Ciao Arnaldo, bentornato.
Ciao, beh, innanzitutto volevo dire, abbiamo ascoltato il prologo di West Side Story, tratto da un disco appena uscito che si chiama Lenny for Five del Rumble Quintet, che mette insieme cinque grandi musicisti italiani. Sono Stefano Bollani, che penso ormai è famosissimo anche perché è stato spesso, insomma, anche in televisione, anche recentemente l'abbiamo visto dalla Dandini, è un grandissimo personaggio, un grande artista. Roberto Gatto, Antonio Caggiano e Gianluca Ruggeri, alcuni dei quali, insomma, li conosciamo bene anche di persona a Termini perché spesso vengono. E la quinta è Silvia Lunni, che è un orgoglio, diciamo, della nostra città, perché è una grandissima musicista, nostra concittadina, che per di più oggi abbiamo anche in studio.
Ciao Arnaldo, buongiorno.
Bene, con Silvia, oltre che grande pianista, è anche il direttore artistico della rassegna Visioni in Musica, che è una delle appuntamenti musicali sicuramente più interessanti che abbiamo in città. Peraltro proprio questa settimana c'è un nuovo appuntamento, venerdì prossimo ci sarà Enzo De Caro, che renderà omaggio a Massimo Troisi, quindi per chi ci ascolta martedì e anche per chi ci ascolta venerdì
fa ancora in tempo,
quindi alle 21:30 a Palazzo Gazzoli ci sarà uno spettacolo, peraltro dopo ne parleremo con Silvia, anche in anteprima nazionale, un esperimento, mi diceva De Caro,
certo,
che è stato fatto, no? Quindi alle 21:30 a Palazzo Gazzoli, Enzo De Caro canta Massimo Troisi, cioè si tratta di canzoni che hanno fatto insieme, ma oggi appunto soprattutto parleremo di questo nuovo album che è stato prodotto e interpretato, no, per così dire, Silvia, da Silvia, che appunto nasce da uno spettacolo che è iniziato già qualche anno fa, giusto?
Sì, è nato da una mia passione che porto avanti da tanti anni per questo grandissimo compositore e musicista statunitense, cioè Leonard Bernstein. Era un mio sogno quello di poter rimettere sul palco e riarrangiare per una formazione da camera, quindi piccola, West Side Story, che è stato uno dei miei amori dell'infanzia da sempre. Quindi dopo tanti anni di ricerche sono riuscita a trovare una trascrizione, un arrangiamento fatto da un compositore americano, newyorkese, John Musto, che trascrisse e ha arrangiato per due pianoforti la parte delle danze sinfoniche di West Side Story. Io ho preso questa parte. E conosco benissimo l'ambiente del jazz, anche se sono una musicista classica, e tra i miei amici più cari uno di quelli era Roberto Gatto. Chiamai Roberto e gli dissi: senti Roberto, ti va di fare un progetto su Leonard Bernstein, cioè su West Side Story? Roberto si entusiasmò molto e decidemmo di fare questa sorta di gruppo che comprendeva una parte di musicisti classici, perché Bernstein è un autore che ha scritto per la musica classica, ma la cosa particolare di quest'autore è quella che ha delle contaminazioni jazz pazzesche, proprio perché è americano, proprio perché nella musica di Bernstein, perché è suonata molto bene dagli americani, perché c'è lo swing proprio in ogni pezzo che lui suona. Levate alcuni pezzi molto molto classici, un pochino più, il resto è tutta musica che ha dentro lo stile americano dello swing. Quindi, fatto solo da musicisti classici, spesso quello che manca nella musica di Bernstein è proprio lo spirito dello swing, jazz. Invece, in questa formazione, poi la carta vincente qual è stata? È stata quella di mettere insieme. Allora, la formazione sono due pianoforti, batteria e due set grandi di percussioni sinfoniche. Quindi ai due pianoforti io la parte classica e Stefano Bollani la parte jazz. Alla batteria lo swing di Roberto Gatto, che è annoverato come uno dei più grandi batteristi europei, e alle percussioni due grandi musicisti della musica classica contemporanea, Gianluca Ruggeri e Antonio Caggiano. Questa sorta, questo mix, questo cocktail ha fatto sì che il progetto fosse un progetto vincente, perché noi abbiamo fatto 12 spettacoli. Ho prodotto questa cosa nel 2002 a Terni, nella stagione del 2002. Abbiamo fatto 12 spettacoli. All'inizio il progetto era Bernstein e Gershwin, perché avevamo solo le danze sinfoniche da West Side Story. Poi, continuando a fare concerti in giro per l'Italia e vedendo come il pubblico si appassionava a questo spettacolo, ci siamo fatti scrivere altri pezzi di Bernstein per questa formazione. Quindi abbiamo preso tre pezzi da Candide, che è un'altra opera importante di Bernstein, quindi l'Overture, che è un pezzo che era già scritto, l'abbiamo arrangiato per quintetto, e It Must Be Me e Paris Waltz ci sono stati trascritti da Paolo Silvestri per questa formazione. Poi Tonight da Leandro Piccioni, sempre in arrangiamento. Io ho fatto un pezzo da sola, da The Age of Anxiety di Bernstein, un pezzo che in pratica la sinfonia è sinfonica per piano e orchestra. C'è questo penultimo movimento, The Mask, in cui il pianoforte fa una parte tutta scritta che sembra tutta improvvisata, con batterie e percussioni. Invece Stefano e Roberto hanno fatto delle song di Bernstein in duo, quindi suoniamo quasi tutto in quintetto, levati tre pezzi, uno io da sola e due Stefano con Roberto.
Peraltro a fine puntata ascolteremo un altro di questi brani dal disco, che è appunto Tonight.
È già pronto.
E poi nelle prossime puntate comunque continueremo ad ascoltare questo disco, anche perché appunto un disco che è appena uscito, no Silvia?
Sì,
una settimana,
un paio di settimane quasi.
E verrà presentato dal vivo qui a Terni, proprio come appuntamento della stagione Visioni in Musica.
Certo, naturalmente, perché io feci questo spettacolo nel 2002, però nel 2002 ancora, come ti dicevo, c'erano solo le danze sinfoniche e l'Overture da Candide. Il resto non c'era, quindi facemmo pezzi di Gershwin, Rhapsody in Blue e altri pezzi. Invece adesso il progetto è completo e chiaramente presenteremo e lanceremo il disco su Terni. Il 27 aprile, ecco, volevo ricordarlo, 27 aprile, quindi un giovedì, al Teatro Verdi alle ore 21:30, il penultimo appuntamento di Visioni in Musica 2006.
Noi ci prepareremo a questo appuntamento ascoltando,
assolutamente,
appunto,
sì,
nel corso delle prossime puntate alcuni brani da questo disco. E voglio dire, questa unione tra classico e jazz, questa è una cosa che tu porti avanti da molti anni, no Silvia? Cioè, hai sempre unito queste due anime della,
certo,
musica.
Certo, ma lo sai per quale motivo? Cioè, io sono sempre rimasta poi con la mia passione iniziale, quella della musica classica, cioè non è che ho mai lasciato poi ho finito di amare quella che è la grande tradizione della musica classica, assolutamente. Però devo dire che proprio perché il taglio della mia stagione ormai ha assunto una specificità, cioè quella dell'unione tra la musica e l'immagine, l'unione di più arti, spesso e volentieri mi trovo a collaborare con artisti jazz proprio perché sono i più duttili per riuscire a fare progetti e sperimentazioni in un mondo che in pratica prevede un musicista che si può plasmare, cioè che può prendere degli elementi da temi di film, da temi di balletti e tutto, e svilupparli per un progetto nuovo. Non, ecco, quindi purtroppo, ad esempio, quando organizzo, quando preparo concerti di musica classica, ormai nella mia stagione non li posso fare più, perché il taglio che ho dato artistico è questo, cioè l'unione di... Quindi nella musica classica, ad esempio, potrei ospitare nella mia stagione progetti tipo L'Uccello di Fuoco, di Stravinsky, Petrusca, Pierino e Lupo, per portarti degli esempi, però sempre musica associata o a immagini evocate o musica di scena, quindi potremmo fare Romeo e Giulietta di Prokofiev, quindi musica per balletto, sempre la musica applicata ad un'altra arte. Ecco, questo è il filone che ho intrapreso, quindi spesso e volentieri ci sono dei casi in cui ci sono dei grandi musicisti classici con cui si possono fare delle cose bellissime, ma in altri casi i musicisti che si plasmano di più a questi tipi di progetti spesso e volentieri vengono quasi sempre dal jazz, cioè dall'improvvisazione.
Nel jazz appunto c'è un approccio, a me conto spesso pagando anche con degli esperti, cioè c'è proprio un modo diverso di vivere anche la musica, un divertimento diciamo continuo?
No, il divertimento c'è, ma c'è anche nella musica classica, cioè io non è che quando suono musica classica non mi diverto. Cioè mi diverto, dipende che musica suono, perché come in tutti gli stili c'è musica di grandissima qualità e di grandissimo spessore che c'ha dentro anche del sarcasmo. Ad esempio io sono una grande appassionata di Prokofiev, che è un autore che nella musica c'ha dei temi pazzeschi, coinvolgenti, ironici, che mi fanno impazzire. Ci sono altri compositori grandi allo stesso modo di Prokofiev che però mi danno delle emozioni più drammatiche, quindi più seriose. A me piace molto scherzare con la musica. Nel jazz che succede? Il fatto di prendere degli elementi tematici e poi svilupparli in altro modo permette ai musicisti di divertirsi naturalmente, perché a quel punto fanno loro da giocolieri con i temi. Quindi li mischiano, li mettono insieme, prendono altri temi dalla musica, ad esempio rock, leggere, via dicendo, e li mischiano con altre cose. L'anno scorso, ad esempio, abbiamo sentito lo spettacolo nella mia stagione di Danilo Rea sulla musica lirica, quindi le arie liriche applicate al jazz, tutto uno spettacolo, ecco, sulla lirica, ed è stato meraviglioso, perché poi dentro Danilo ci aveva messo anche dei temi di Sting, dei temi dei Police, cioè qualsiasi cosa, proprio perché è questo il linguaggio del jazz, cioè prendere un tema meraviglioso e svilupparlo. Poi chiaramente sta la grandezza e la musicalità e le doti naturali del musicista raggiungere l'obiettivo, cioè fare emozionare le persone che ti stanno ascoltando. Quella è la cosa principale. Spesso e volentieri nel jazz capita di ascoltare dei musicisti o di ascoltare degli spettacoli, dei concerti in cui un po' senti che si suonano addosso, cioè quello di prendere questi temi e improvvisarci sopra è solo una serie di note che vengono buttate addosso allo spettatore fine a se stesse. Ecco, quello non è il jazz che a me piace.
Tornando alla stagione appunto Visioni in Musica, la caratteristica principale è proprio questa unione di immagine e suoni.
Sì, infatti lo slogan è anche ascoltare con gusto, uniamo infatti l'immagine, che non è intesa solo come immagine proiettata su uno schermo, così, è intesa anche come immagine evocata, quindi l'immagine potrebbe essere anche un testo di letteratura. Infatti abbiamo visto due spettacoli fa Valerio Mastandrea, che ha fatto un omaggio a Pasolini con Danilo Rea e Roberto Gatto sul primo film di Pasolini, A Cattone. Quindi lì era la combinazione di letteratura, di prosa con la musica. Nel caso dello scorso concerto invece che abbiamo fatto il 31 scorso, c'è stato il Quartetto Foria che ci ha deliziato per un'ora e mezzo, ed è stata una creazione della Band Osiris. In questo caso invece è teatro musicale, quindi è l'unione di musica con arte scenica.
La Banda Osiris, che peraltro ha spesso collaborato anche con Stefano Bollani, anche l'abbiamo vista a Terni, quindi c'è un cerchio, no, che certo, si chiude, c'è sempre questo divertimento. Anche Stefano Bollani, appunto, è un grandissimo pianista, ma è anche un comico per certi versi, no? Riesce sempre a divertire, anche in senso, fa le imitazioni.
No, io devo dire che Stefano è nato così, è istrionico, sul palco gli piace fare un po' il gigione, gigionare, scherzare con i pezzi che fa, proprio perché è portato, però. Cioè io, se ti dovessi raccontare gli sketch che sono accaduti nel nostro spettacolo durante i pezzi cosiddetti da lui, tra un pezzo e un altro, davano quel tocco di simpatia in più rispetto allo spettacolo. Cioè Stefano nasce così, secondo me, anche quando era piccolo, cioè non poteva mancare la battuta, quindi si è trovato a casa con un gruppo straordinario come la Banda Osiris.
Oh, peraltro, prima Silvia ha citato lo spettacolo di Mastrandrea su Pasolini. Io vi anticipo intanto che in una delle prossime puntate di Adesso in Onda dedicheremo proprio tutta la puntata a questo momento, che è stato uno dei primi appuntamenti della stagione. Noi vi proporremo un'intervista a Valerio Mastrandrea e alcuni brani di questo splendido spettacolo, che appunto è immagine, anche se lo sentite per radio, nel senso che effettivamente, come diceva Silvia, c'è questa evocazione delle immagini, le vedi anche, che poi forse è la forma più alta, tutto sommato, di
racconto. Certo, no? Certo, perché poi dopo lui in pratica rappresentava 10 personaggi del film di Accattone, compreso Accattone proprio, e secondo me Valerio lì era adattissimo, quindi come il ragazzo di borgata, cioè per quello che era il copione che Pasolini voleva. Infatti lo spettacolo è stato prodotto l'anno precedente per il Festival di Roccella Ionica da Stefano Benni. Cioè Stefano Benni ha chiamato Valerio Mastandrea a fare questo progetto per Roccella Ionica, ma al posto di Roberto nel progetto iniziale c'era Gianluca Petrella, che è stato un altro ospite nostro nel secondo spettacolo. C'era Gianluca e Danilo. Gianluca al trombone, Danilo al pianoforte e Valerio che faceva la voce narrante.
Il prossimo appuntamento, lo abbiamo appunto anticipato prima, Divisione in Musica, è per questa settimana, venerdì sera, appunto, diciamo, Enzo De Caro in omaggio a Massimo Troisi. Enzo De Caro,
a questo proposito ho letto una cosa, Arnaldo, che queste canzoni di Massimo Troisi sono rimaste nel cassetto per tanti anni perché qualcuno avrebbe detto che non erano all'altezza della situazione, cioè di essere proposte in pubblico. Poi invece De Caro ha smentito questa cosa, dicendo invece che sono assolutamente preziose e che proprio per questo motivo vanno fatte conoscere. Qual è la verità?
Qual è la verità? Questa ve la posso dire perché mi è stata raccontata proprio da Enzo. Cioè Enzo è un mio carissimo amico, poi è un grande fan di Visioni in Musica, perché spessissimo lo vediamo ai nostri concerti. Infatti io l'ho conosciuto alla fine di uno dei concerti, cioè mi è venuto a trovare, abbiamo parlato e mi ha parlato di questo progetto. Perché? Perché lui per quasi 20 anni questi pezzi, dopo che la Smorfia si era sciolta in pratica, se li era tenuti nel cassetto. Poi ognuno di loro aveva preso una strada e non hanno lavorato più insieme. In pratica Enzo per tanti anni faceva sì, però ce l'ho, sì, li farò, così, quindi cercava di mandare in là il fatto di poterli ritirare fuori questi pezzi. Un paio di anni fa gli è successa una cosa poco piacevole, cioè stava per perdere la vita in superstrada, cioè si è visto una persona che aveva preso la superstrada contromano e gli stava andando addosso. In quei 10 secondi, fortunatamente ce l'abbiamo ancora qua Enzo, in quei 10 secondi gli è scorsa tutta la vita davanti, e tu pensa, in quei è riuscito a pensare: Madonna, se io adesso, cioè, non ci sarò più, i pezzi non li conoscerà mai nessuno. Da lì si è messo in testa: io devo mettere su questi 12 pezzi, ci devo fare un disco e devo fare uno spettacolo in omaggio a uno che è stato uno dei più grandi e amati amici e artisti e colleghi della sua vita, cioè Massimo Troisi. Quindi omaggiare una persona che per lui è stata importantissima fin da giovanissimo, perché loro erano proprio compagni di scuola, andavano a scuola insieme, loro tre. Questa è la particolarità, quindi hanno iniziato giovanissimi, hanno iniziato per ridere ed è venuto fuori un trio che sta nella storia dei gruppi comici italiani, chiaramente. E la cosa bella è che niente, questo disco uscirà tra maggio e giugno prossimo. Ed Enzo ha voluto, in pratica, nel disco molti grandissimi, grandissimi artisti, quali Paolo Fresu, ha chiamato Daniele Sepe, James Senese, Rita Marco Tulli, Cecilia Ciailli, ha invitato tanti ospiti, poi con un gruppo invece che era il gruppo di base con cui faceva il disco. In effetti ancora, cioè, diciamoci la verità, Enzo non è un musicista, è un attore, è un grande artista, è un attore, però non è un musicista. In questo caso, infatti, lui sta bello agitato, perché per lui è un esperimento incredibile, perché lui non è che fa degli spettacoli dal vivo. Quindi il concerto di Terni sarà una prova a porte aperte di uno spettacolo che poi si produrrà con una produzione vera e propria, per poi, dopo l'uscita del disco, iniziare a fare una serie di spettacoli per la promozione del disco stesso. Quindi quella di venerdì prossimo sarà una vera prova a porte aperte. Lui racconterà un po' tutta la vicissitudine e tutte le varie storie di ogni canzone, di ogni pezzo.
Però in questo progetto non c'è Lello Arena.
Non c'è?
Lello Arena.
No, non c'è.
Quindi è una cosa che ha fatto De Caro da solo.
Sì, perché Enzo suonava sempre la chitarra nel trio, era l'unico che suonava la chitarra.
Sì, sì, è vero, mi ricordo. Sì, sì.
E i testi in quel caso, proprio per divertimento, erano stati scritti da Massimo. Quindi Massimo aveva scritto i pezzi.
Quindi è un progetto che riguardava loro due.
Sì, delle cose che riguardavano loro due, scrivevano questi pezzi per divertimento perché piaceva la musica a entrambi. Quindi Massimo cantava, anche se era stonatissimo, mi diceva Enzo, era stonatissimo Massimo, quindi per cantarli c'era qualche problema. E Enzo tirava giù, aveva tirato giù gli accordi, la melodia, le parti così. Quindi il progetto c'ha un valore in più, che non è tanto il valore finalizzato al bel pezzo, alla bella voce, perché poi Enzo nel disco che uscirà, poi lo sentirete, non è un cantante, è un attore che canta, in pratica quasi recita, non bisogna aspettarsi un cantante,
certo.
Quindi questo lo devo anticipare, non bisogna aspettarsi un cantante, ma la cosa particolare è il valore in più, che è proprio il significato di ogni canzone, di ogni brano che loro hanno scritto insieme.
Una sorta di memoria storica, insomma.
Chiaramente.
Qualche anno fa, se ti ricordi, Arnaldo, anche un altro attore, fece una cosa del genere, che era Fabrizio Bentivoglio. Fece un disco con gli Avion Travel. E
infatti l'ho ospitato io.
Ah sì?
Nel 2003. Fabrizio è un caro amico, anche lui.
Vedi, allora come il cerchio, come dicevi tu, si chiude. E quindi questi attori prestati alla musica poi fanno ottimi risultati.
Sotto Traccia si chiama,
sì,
il disco.
Sì. Ce l'abbiamo poi qui noi, lo mandiamo spesso.
Ecco,
sì, sì.
Fabrizio l'ho portato a Terni e abbiamo fatto questo spettacolo al Verdi con Fabrizio, e l'avevo inserito dentro gli eventi valentiniani. Però era fatto nella stagione dell'Agimus, che era quella che ho portato avanti io. L'anno scorso a novembre abbiamo chiuso la sezione dell'Agimus a Terni e abbiamo continuato la stagione con l'associazione Visioni in Musica, quindi siamo sempre noi gli organizzatori. Però è nata un'associazione a Terni, cioè che si chiama Visioni in Musica e che porterà avanti quello che è stato seminato dall'Agimus qua.
Però ecco, una potente, io ricordo, c'era stata anche la proiezione di un cortometraggio diretto da Bentivoglio con alcuni degli Avion Travel in quell'occasione.
Sì. Tipo ta.
Tipo ta. Sì, sì. Fu un appuntamento molto,
sì.
molto apprezzato, ricordo.
Molto.
Mi ricordo quando andavamo a intervistare Bentivoglio circondato dai giornalisti, sembrava veramente una star della musica più che
un
attore.
C'erano tutti gli Avion Travel tranne Servillo, che era il... che è tuttora il...
No, tranne Servillo e Fausto Mesolella.
Sì.
Non c'era neanche
Mesolella, sì. Erano quattro.
C'era solo nella proiezione, solo nel cortometraggio Fausto.
Sì. Nel disco c'è, però, se non sbaglio.
Nel disco
poi
Fausto?
Che è stato realizzato, Mesolella mi sembra che ci sia. Adesso non potrei giurarci, però mi
sembra
che
c'è, ma nel live...
Mi sembra che siano i cinque sesti degli Avion Travel.
Beh, nel film c'è anche il protagonista, è Peppe Servillo, no? Nel tipo ta.
Nel Tipota c'è anche Peppe Servillo.
C'è Peppe,
certo,
Servillo.
Ci sono tutti.
Mentre nel film fratello, sì, di, sì, Peppe, sì, Servillo è uno dei più grandi,
sì,
attori.
Certo, Tony Servillo.
Grande,
sì,
Tony,
sì,
Servillo, sì, interprete, sì, di, sì, sì, recentemente, sì, delle conseguenze della moglie. Uno dei,
come,
più,
no,
più
ha vinto un sacco di premi. Sì, sì,
ecco,
sì,
in, anche in quel caso l'avete visto. Fabrizio non è un cantante, cioè non si può dire Madonna che bella. Che... Potrebbe capitare, perché capita ogni tanto questo connubio fantastico di grande voce e grande talento teatrale, però nel caso loro sono due interpreti. Quello che è importante è quello che significano i pezzi che fanno, perché poi il disco di Fabrizio è molto bello, a me piace molto.
Sì, sì, è vero, è vero.
Anche se non bisogna sentire
l'interpretazione,
bel canto,
certo,
il bel canto, bisogna sentire, certo, più l'interpretazione. L'anima. Ecco, certo.
Ma poi gli Aviontravel sono un gruppo molto teatrale, per
sono
cui
grandi,
si sposavano molto bene.
Oh, tra l'altro, sempre tornando a De Caro Troisi, volevo ricordare che quest'anno Visione in Musica ha avuto un paio di appuntamenti così troisiani, per così dire, perché il concerto di apertura della stagione era del musicista del postino di Luis Bargalov.
Chiaro, il premio Oscar.
C'è questo ritorno dal postino a invece 20 anni fa, no?
A Troisi, alla Smorfia.
Quindi, anche qualcuno di più di 20 forse.
Eh sì, nel 77-78.
Quasi 30.
Quasi 30 anni.
Quasi 30 anni, cioè non ci voglio pensare.
Io ero piccolino, Arnaldo non lo so, ma io ero piccolino.
E io molto piccolino.
No, io molto piccolina proprio no. Però piccolino,
eravamo tutti piccoli.
Non diciamo l'età,
io parlo per me meno di 10 anni.
Comunque,
io non lo dico.
Arnaldo, mi dispiace comunicarti che abbiamo solo 4 minuti.
Sì, allora ricordiamo questo appuntamento di venerdì, e per chi ci ascolta venerdì, di stasera alle 9.30 a Palazzo Gazzoli.
Ecco, poi ci sarà 27 aprile, giovedì 27 aprile al Teatro Verdi, Rumble Quintet. E vorrei ricordare a tutti un altro spettacolo meraviglioso che produrremo in prima assoluta. Sarà una cosa che chiamerà la stampa veramente italiana da tutte le parti, televisioni e stampa. È uno spettacolo intitolato Elements, il suono delle pietre, che produrremo e faremo per la prima volta utilizzando l'anfiteatro Fausto a Terni. 7 giugno, mercoledì 7 giugno alle ore 21.30, concluderemo con Elements, che è uno spettacolo fatto sulle pietre sonore di Pinuccio Sciola. E gli artisti sono Rita Marcotulli, Paolo Fresu, Andy Shepard, Marilyn Mazur e Benita Astrup. Marilyn Mazur è la percussionista che è stata di Miles e adesso di Jan Garbarek. E Roberto Masotti e Gerardo Lamattina alle immagini in movimento, quindi ci sarà le immagini proiettate dietro lo schermo, e io al secondo pianoforte.
E visto che sarà il secondo appuntamento che farai anche come musicista, io già da ora ti invito, se vorrai tornare a parlare di questo appuntamento, perché è stata una bellissima chiacchierata. Io spero che si possa ripetere. Io vi ricordo anche domani, per chi ci ascolta martedì, il convegno su Jacopone da Todi, peraltro sarà anche quello musicale, perché ci saranno anche degli intermezzi musicali. Peraltro, questa è una piccola curiosità, ci sarà Lilia Sebastiani, che ha scritto un romanzo e un adattamento teatrale della vita di Jacopone da Todi, sì, sì, la cui prima fu interpretata dal figlio di De Caro, quando, nel 2003,
interpretò
questo spettacolo, e ancora il cerchio si chiude. Ricordo anche il sito www.cieloeterra.info, dove trovate peraltro le interviste a De Caro, a Mastrandrea e a Bagalov. Noi ci vediamo martedì prossimo.
E chiudiamo con un pezzo.
Si chiama Tonight, sempre tratto da questo album di Rumble Quintet, Lenny for Five.
Grazie a Silvia Lunni, grazie a Arnaldo, che ritroveremo la prossima settimana.